Intanto buonasera a tutti, voi mi consentirete, ma non è né piaggeria né l'omaggio così al potere, però io ho una cosa da dedicare al professore Bruno. Diciamo, io non sono un suo allievo perché è un altro percorso, sono laureato in filosofia, arrivo alla pedagogia attraverso gli studi fatti in passato su Giovanni Gentile. E poi, diciamo, negli ultimi anni, attraverso un'azione militante contro le mafie, diciamo, per così dire, sono approdato, su posizioni un po' radicali, che inesorabilmente, affioreranno, dalle mie argomentazioni. Però, diciamo, ho avuto occasione di conoscere il professore Bruno in questi anni calabresi. E la cosa che mi ha sempre colpito di quest'uomo, è la statura morale prima di quella culturale e scientifica. E sinceramente io non potevo, che essere qui, per omaggiare, una storia scientifica, ma per omaggiare la storia umana di maestro con la M maiuscola. E noi di maestri ne abbiamo pochi, non parlo dell'università soltanto, io parlo, della nostra realtà. Noi abbiamo pochi maestri. E allora ho pensato così, di trovare tra le mie fonti di lavoro, io lavoro insomma, in modo particolare su Paolo Freire e Don Lorenzo Milani, però insomma, sto riscoprendo ultimamente Danilo Dolci. E ho diciamo, così, trovato questa poesia che dedico a lui assieme così, a questa proposta di lavoro di organizzare a maggio una giornata di studio dedicata, diciamo, al percorso del professore Bruno con i suoi allievi, insomma, che sono presenti in misura massiccia nella giornata odierna. Questa poesia di Danilo Dolci si chiama Ciascuno cresce solo se sognato. Ve la leggo brevemente, insomma, resterò nei 15 minuti. C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli, passo per passo. Forse c'è chi si sente soddisfatto così guidato. C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo. C'è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. C'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo, ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce solo se sognato. E a chi mi chiede, diciamo, il significato della parola pedagogia, io non riesco a trovare, diciamo, parole diverse da quelle utilizzate, da Danilo Dolci. Noi siamo esattamente a 50 anni, dalla pubblicazione di questo testo che non gira molto nelle facoltà di educazione. Questo testo, si chiama Pedagogia degli oppressi e l'autore è Paulo Freire. Ed è un testo pubblicato, da questo educatore brasiliano, diciamo in esilio, diciamo, dall'osservatorio cileno, e c'ha una dedica che è tutto un programma, è tutto un manifesto dell'educazione. Agli straccioni del mondo che sta per gli emarginati, i poveri, gli ultimi, e a coloro che in essi si riconoscono, e così riconoscendosi, con loro soffrono, ma soprattutto con loro lottano. E allora ci sono una serie di verbi, che declinano il significato della parola o della riflessione teorica e pratica della pedagogia. Intanto la pedagogia è un nascere con l'altro. C'è un filosofo al quale noi dobbiamo, per così dire, questa divisione epistemologica fra scienze della cultura e scienze della natura. Ed è un filosofo che lavora nella temperie di fine Ottocento. E con Diltay noi abbiamo un concetto importante, che è quello di comprendere. Comprendere è ritrovare, il proprio io nel tu. Cioè è un cercare l'altro. E la comprensione è la categoria chiave delle nostre scienze, all'interno evidentemente delle quali poi si collocano le specificità di ciascuno di noi. Le nostre sono scienze della comprensione. Ogni lettura che noi facciamo di un testo, ogni lettura che noi facciamo di una biografia umana è una lettura che ci consegna inesorabilmente un esito radicale. Quale? Noi diventiamo coautori di quella storia, diventiamo coprotagonisti, diventiamo costruttori di un'azione collettiva. Freire questi concetti li sviluppa radicalmente, perché costruisce il suo dispositivo teorico dopo anni di sperimentazione, quando si rese conto, in questa temperie degli anni 60, ad esempio, che imparare a parlare significava qualcosa di diverso dalla semplice alfabetizzazione, cioè dall'apprendere gli strumenti di una lingua che nel Brasile post-coloniale significava, ad esempio, continuare a vivere nella semantica del potere occidentale. Quella di Freire è forse la più grande pedagogia non occidentale costruita negli ultimi 50 anni. Una pedagogia che mette in discussione l'Occidente, che legge alcuni aspetti chiave delle pedagogie, diciamo, occidentali, e insiste in maniera profonda sul significato della cultura come strumento di trasformazione sociale. La cultura si misura nella capacità che ha di riorganizzare in senso critico la realtà sociale. Che utilizzo ne possiamo fare oggi di Freire? Ad esempio, se prendiamo per buone alcune letture di Bauman, noi abbiamo abbandonato lo Stato sociale, figlio di 200 anni di battaglie. Cioè, tra il 1789 e il 1989 noi abbiamo il processo autentico, con tutti i suoi limiti, ma il processo autentico della modernizzazione dell'Occidente. La grande rivoluzione francese, l'illuminismo trova finalmente una sostanza politica, no? Il trinomio libertà, eguaglianza, fratellanza, che vengono spinti dal marxismo mezzo secolo dopo, più di mezzo secolo dopo, nella direzione del lavoro. Cioè cominciano a essere costruite delle narrazioni organiche di individui all'interno della società. Cioè si costruiscono modelli reali. Il diritto comincia ad assumere fino in fondo una valenza sociale. E il marxismo genera una grande rivoluzione nel 17, che idealmente crolla con il muro di Berlino. E dopo la fine della narrazione ottocentesca, di questo grande sogno di costruire in terra il paradiso, perché il comunismo sbaglia in questo, nella pretesa di realizzare in terra ciò che le religioni propongono nella vita ultraterrena. Nessuno è tornato, lo dico in maniera ovviamente rispettosa del sacro, ma nessuno è tornato all'aldilà per restituirci la dimensione concreta del paradiso. L'errore di questa narrazione storica è stata quella di promettere alle masse il paradiso in terra, e l'esperienza poi inesorabilmente naufraga. Ma dopo l'89, noi abbiamo una narrazione peggiore, che o troviamo il coraggio di mettere in discussione nella sua pedagogia di fondo, oppure rischiamo di vivere, no, all'interno di paradigmi, non dico falsi, ma comunque alterati. E noi viviamo in quello che Bauman chiama, in questo passaggio che Bauman chiama dallo stato sociale allo stato della sicurezza, che significa ad esempio reprimere con la forza la disperazione sociale del mondo, perché la povertà fa paura. Gli ultimi fanno paura. Fanno paura a chi? Al nuovo pensiero dominante, al pensiero unico, al pensiero che ha vinto gli ismi del Novecento, che è il neoliberismo. Più che il primato dell'economico sul politico, perché Giovanni Gentile giustamente avrebbe da dire no al riguardo, noi siamo al primato della finanza spicciola, il profitto, il verbo avere. Noi siamo misurati, no, su quello che abbiamo, non su ciò che siamo. che poi è stata la grande sfida invece dell'illuminismo, no? Che completa la rottura dell'umanesimo e del Rinascimento. La ragione pone l'essere, la ragione pone i diritti, la ragione costruisce o prova a costruire una società di persone libere, dove il lavoro non viene sporcato, non viene offeso, non viene umiliato. Tutto quello che invece noi addirittura abbiamo legittimato per via normativa. Come si fa a non parlare dello scandalo della precarietà, che non è l'orizzonte della mia generazione o di quella del professore Bruno, è il vostro presente, è il futuro dei vostri figli. Tutte le politiche fatte in materia di lavoro non sono leggi economiche, sono modelli di organizzazione della relazione umana, sono la messa in discussione del paradigma del comprendere, cioè del conoscere insieme agli altri, dello scoprirsi, no, parenti su un piano ontologico, non su un piano biologico. E la precarietà è il veleno del neoliberismo, cioè lo strumento che è servito per gestire all'interno degli stati, no, il processo di delocalizzazione della produzione occidentale. Andate a vedere quanto costa realizzare la Panda in Romania, andate a vedere quanto costa realizzare la Panda in Brasile, andate a vedere le condizioni materiali di vita di quei lavoratori e lì capirete le ragioni della precarietà, diciamo, italiana o occidentale. E questo come lo si governa? Lo si governa con la sicurezza, lo si governa sostanzialmente con la forza, con tutta una serie di parole belle che vengono utilizzate, ma che nascondono questo principio tragico, no? Drammatico. Non potendo dare una risposta pedagogica alla povertà, non potendo ad esempio riprendere questa grande narrazione, Freire prova a fare qualcosa che nemmeno il marxismo, che comunque ispirava la pedagogia della liberazione, riesce fino in fondo a fare. Come superiamo il dualismo tipico dell'Occidente in fase teorica fra padrone e servo? Hegel diceva, sì, noi lo risolviamo perché, diciamo, il servo materialmente lavora, no, e quindi è destinato inesorabilmente a liberarsi. Ma poi la storia ci ha rappresentato un quadro diverso. Nella rivoluzione di Paulo Freire, che radicalizza in senso buono il messaggio di Don Lorenzo Milani, noi andiamo oltre il dualismo tipico dell'Occidente. Non abbiamo una parte di umanità contro un'altra parte di umanità, ma viene collocata, diciamo, politicamente nella condizione di fragilità degli ultimi il principio stesso di costruzione di un'umanità, no, planetaria, policentrica, non con il centro politico nell'Occidente. E chi come me viene da una terra di mafia, da una terra in cui le parole sono controllate, sono controllati i comportamenti, sono controllati i voti, no? Come la Calabria, sa benissimo il significato della parola, no, marginalità, prima che economica, no, psico, no, sociale. E quindi la grande sfida che nasce in questo ambito dell'America Latina, aperta e chiusa parentesi, guardate la violenza dell'Occidente, no, non esiste nessun continente latinoamericano, questa è una definizione nostra. Noi diciamo, i nativi li abbiamo massacrati, no? In 100 anni dalla conquista dell'America, dei circa 80 milioni di abitanti, no, pre-scoperta dell'America, ne abbiamo lasciati in vita soltanto 1 milione. Ma di quale continente stiamo parlando? Eppure quell'olocausto noi non lo ricordiamo, a differenza di quello che abbiamo vissuto, cioè quello, no, sionista, quello, diciamo, quello ebreo, no? Quello, la Shoah, la tragedia del popolo, diciamo, di Israele. E Freire, in questo canone di interpretazione, ci propone la costruzione di un'umanità integrale attraverso la cultura, attraverso la pedagogia. Forse è arrivato il momento di fare una prima operazione teorica, mi rendo conto estremamente, estremamente pericolosa, che va disciplinata, io ne sono consapevole, però forse è arrivato il momento di dichiarare la povertà illegale, Che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che siete disperati, con un esempio concreto che io conosco a Cosenza, la città che ospita la mia università. Io ho raccontato, sfidando anche il potere costituito, questa storia. Siete disperati, sia migranti che italiani. Cosenza è la città calabrese che ha il maggior numero di sfratti. Quindi gente che non sa dove andare a dormire. Non ha i soldi. O cosa hanno fatto? Hanno occupato abusivamente delle strutture abbandonate. Quello è, per la nostra legislazione, un reato. C'è associazione a delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di case, sono 7 anni. Ma perdonate, che tipo di società è quella che si basa sul tradimento sistematico degli articoli della sua carta no costituzionale? L'errore qual è? Del disperato che cerca di appropriarsi di uno spazio di sopravvivenza, o di una società che convive ipocritamente con il tradimento dei suoi principi fondativi? E la povertà quindi è illegale. È illegale il sistema politico che genera la disuguaglianza sociale, quasi come fosse un'ipotesi di natura. Don Lorenzo Milani diceva, e aveva secondo me ragione, anche se poi probabilmente non è accolto le implicazioni fino in fondo, scriveva nella lettera ad una professoressa: non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali. E questa è l'ipocrisia che si è affermata in maniera radicale, soprattutto dopo l'89. La nostra società legittima come naturale un furto di umanità. La povertà altro non è, e quindi gli ultimi altro non sono, che ombre della storia, cioè pezzi di vita sfregiati in maniera deliberata. E quando una società basa se stessa su questo principio, per via normativa, è una società che va cambiata. È una società che va cambiata. E non bisogna avere paura di parlare di rivoluzione culturale. La storia della modernità occidentale è stata una storia di rivoluzioni. Quella francese, quella leninista, no? La nostra è una storia di rivoluzioni. Sono le rotture che hanno generato i diritti sociali. Allora, il vero nodo che a me interessa, discutere, naturalmente è un inizio di discussione, con tutti i limiti e con tutte le contraddizioni di cui io sono consapevole, no? E può esserci legalità senza giustizia sociale? Secondo me no. La legalità è la lotta per l'estensione dei diritti. Se no dovremmo definire come legittimo e quindi come legale il comportamento all'interno degli stati totalitari, e quindi non potremmo condannare nessuno. Il processo di Norimberga a questo punto è stato una farsa, una grande farsa. Forse la parola disobbedienza, che ovviamente deve essere declinata con estrema attenzione, vale la pena di riprenderla in pedagogia. Per Don Milani la disobbedienza era una declinazione della libertà. Cioè diventava che cosa? Lo strumento per analizzare lo status quo e quindi per mettere in moto un processo pedagogico di rottura, di tutela dei diritti sociali. E il neoliberismo basa se stesso sul tradimento sistematico di questa ipotesi ontologica che rappresenta la nostra autentica identità. Quindi l'esperienza che ho io all'interno della lotta alle mafie, e avrei voluto portarvi dei filmati, chiudo per non farla particolarmente lunga, però perdonatemi, io ho difficoltà, avendole conosciute, avendole respirate, respirandole quotidianamente, a parlare di crimine organizzato, e non vorrei scandalizzarvi, io vi chiedo scusa, ma insomma io ho una prospettiva che è quella del filosofo dell'educazione, quindi ragiono con una grammatica definita. Le mafie sono state, almeno fino al 1989, il linguaggio del potere centrale significa il linguaggio del potere romano, attraverso il quale è stato gestito il sottosviluppo economico e civile delle terre meridionali. Detto in altri termini, le hanno utilizzate per tenere un paese spaccato a due velocità, cioè per tenere in piedi un paese profondamente diseguale, perché i miei ragazzi, quelli della Calabria, di Cosenza, non devono avere i diritti che avete voi a Roma o quelli che sono a Milano. Era l'unico modo che avevano per garantire un paese di questo genere, era militarizzare il territorio, cioè proteggere i militari delle mafie per consentire al paese di funzionare in questa maniera sul piano economico, no, sociale. E sapete dove me ne sono reso conto? A parte che nella mia realtà di provenienza, a Scampia, perché sono anni che andiamo a Scampia e siamo il primo ateneo che ci è andato, prima ancora degli atenei napoletani. E ci siamo andati senza soldi pubblici, secondo uno spirito di militanza. E di cosa ci siamo resi conto a Scampia? Martedì esce, nelle librerie di tutta Italia, il libro curato da questo ragazzo, che è l'artefice, diciamo, di questo processo così di cambiamento dal basso, si chiama Resistere a Scampia, edito da San Paolo. L'autore è Ciro Corona. Ci siamo resi conto che esisteva un'altra Scampia. Esisteva un'altra organizzazione dei poveri, un'altra organizzazione degli ultimi, che gli ultimi non erano quelli raccontati dalla serie televisiva Gomorra. In sintesi estrema, l'Officina delle Culture Gelsomina Verde è una scuola che dista 150 metri dalle vele di Scampia ed è sotto la Casa dei Puffi, che era questo palazzone simbolo, no, del potere della droga di Scampia. Quindi è nel cuore, no, della Gomorra raccontata dalle fiction e scritta da qualche illustre intellettuale e giornalista di questo paese, che però lucra su queste cose. Che cosa è successo? Questa scuola era il ricovero dei tossicodipendenti. Quando Corona la occupa abusivamente, fu De Magistris dopo a dargli legalità con la concessione, quindi la complessità della relazione, impiegano 3 anni per pulirla, buttando 45 bidoni esclusivamente composti da siringhe. Che cosa c'è oggi? Io vi invito a visitarla. C'è una comunità che lavora sui minori detenuti, reinserendoli socialmente tutti, con una percentuale di successo che sfiora il 100%. C'è un dopo scuola per i bimbi delle vele, che rischiano, dov'è il fenomeno bello? Che spesso e volentieri non vanno a scuola, però vanno al dopo scuola. Perché? Per la percezione che hanno dello Stato attraverso la scuola. C'è lo Stato che non esiste, perché non interviene col lavoro, non interviene con i diritti, con la difesa dei diritti. Mentre il dopo scuola che fanno lì lo avvertono come? È come una casa reale in cui il concetto di comprensione vive, in cui la parola relazione vive, in cui il dialogo è la pratica esistenziale prima che una pratica di apprendimento o una pratica didattica. E lì sono nate delle aziende in cui lavorano i detenuti, adulti, in affidamento, che imparano un mestiere o riqualificano un mestiere. Tutto questo però non ha avuto dignità di racconto in questi anni, perché sarebbe stata una grande provocazione. Vediamo la sfida che parte da martedì nei confronti della grande iconografia del potere, del grande racconto negativo su Gomorra, su Scampia, sul Sud, perché noi si è tutti mafiosi. No? Antropologicamente, no? Faceva a questo paese paura che gli ultimi tra gli ultimi si dimostrassero primi fra i primi. E sotto questo aspetto io non mi sento di chiudere in nessun'altra maniera se non con un invito serio che dobbiamo farci noi, che siamo una comunità di studio, a rivisitare il significato delle parole chiave. Perché la pedagogia è una teoria, però intanto una teoria sociale, e poi è in azione sull'educazione. E laddove non ci misuriamo con l'azione concreta, che prima di essere individuale è un'azione politica, l'educazione è un fatto politico, non la politica del paese in cui viviamo, nel senso più nobile del termine, come organizzazione. L'educazione è un fatto politico, c'è il primato politico del fatto educativo. E se noi non sciogliamo queste contraddizioni e non recuperiamo l'idea di una grande narrazione che metta al centro gli ultimi, i poveri, i senza storia, no? Quelli che non hanno volto, quelli a cui noi abbiamo, no, sfregiato il volto, no? Quei continenti che abbiamo stuprato e che continuiamo a stuprare, noi avremo soltanto un mondo, no, saturo di conflitti e non potremo risolvere nulla, perché il carcere è uno strumento nel quale noi consegniamo, no, il disagio sociale che non siamo in grado di risolvere per via politica. Non ci finiscono i potenti in galera, ci finiscono gli ultimi, gli emarginati, quelli che non hanno dignità, quelli che sono numeri, no? Dov'è la forza della pedagogia della liberazione? Ha trasformato i numeri silenti della storia in struttura viva, in struttura in grado di pensare, perché è capace di organizzarsi. Quindi, a mio avviso, se facciamo tutti un'analisi profonda delle nostre parole, usciremo dalle scienze della cultura con un canone di interpretazione del presente in grado di restituire la parola speranza a tutti, dove speranza, con questo chiudo, ovviamente vi ringrazio, vi chiedo scusa per la radicalità, insomma, delle parole, ma vivo un contesto molto particolare, lo subisco ogni giorno, cerco di ribellarmi, perdo quasi sempre, ma a 42 anni voglio ancora credere fino in fondo nelle possibilità di riscatto delle mie terre e diciamo del futuro dei miei ragazzi. Vi dicevo il significato della parola speranza. Don Tonino Bello ce lo dà il significato reale. Dice: la speranza è un esercizio concreto di volontà, non è un ripostiglio in cui mettere i sogni mancati, i desideri mancati, è un esercizio di volontà. E la pedagogia è questo, è un maledetto esercizio di volontà a partire dal nascere con gli altri. Grazie.